On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Elvis.
Il Signore degli Anelli di Tolkien è chiaramente una grande allegoria della brama dell'uomo verso il potere. Chiunque lo desidera, chiunque lo cerca, chiunque alla fine lo ottiene viene infatti consumato da esso e non ottiene nulla se non la propria fine. Di tutt'altra pasta, però, è il protagonista, Frodo. Lui è un ragazzo, un hobbit, di campagna, non ha grandi ambizioni, vivrebbe tranquillo nella sua casetta nella contea. E invece viene proiettato in un mondo che non comprende, immensamente più grande di lui e senza alcuna preparazione. È solo, e lo è anche quando sta con i suoi amici, perché possedere l'anello significa essere soli. I più cercheranno di sfruttarti o di portartelo via, pochi, pochissimi vorranno aiutarti, ma anche quei pochi non riusciranno mai a capire davvero che cosa si provi ad averlo, ad avere questo fardello. È questa, forse, la solitudine più grande, più immensa e invasiva che ti consuma da dentro e non ti lascia davvero scampo. Anche il protagonista della nostra storia è un ragazzo di campagna che tutto si sarebbe aspettato nella vita tranne quello che gli è poi effettivamente successo, e d'altronde chi avrebbe potuto? Nessuno infatti poteva neanche lontanamente immaginare che quell'8 gennaio 1935 a Tupelo nel Tennessee Gladys Love Presley avesse appena dato alla luce un prodigio. All'anagrafe, Elvis Aaron. Alla storia, The King. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you do? La solitudine del re inizia presto, prestissimo, prima ancora di nascere. La madre sta aspettando due gemelli, ma il primo, Jesse Garon, non vedrà mai la luce. Elvis rimarrà per sempre figlio unico. E i genitori riverseranno su questo figlio tutto l'amore che gli è possibile. Elvis, infatti, avrà un rapporto intimo, intenso, continuo, quasi simbiontico con la madre. Ed il ricordo di questa infanzia spensierata, felice, di questa infanzia in cui non è solo, in cui qualcuno lo ama profondamente, lo accompagnerà per tutta la vita. Eppure, non è affatto un'infanzia facile. I coniugi Presley infatti vivono ambedue di lavoretti saltuari e sono spesso e volentieri costretti a spostarsi di cittadina in cittadina alla ricerca di un qualsiasi impiego per sopravvivere. Devono abitare nei quartieri neri e la cosa, ai tristi tempi, non era considerata molto dignitosa per una famiglia bianca e non aiuterà Elvis a inserirsi nel gruppo dei suoi coetanei. Il padre verrà addirittura arrestato per aver firmato una serie di assegni scoperti, non certo assegni per comprare caviale e champagne, ma semplicemente il pane da mettere in tavola. Però si capisce che il giovane Elvis, nonostante le limitazioni, ha una passione e anche molto forte. Il bambino è rapito, totalmente rapito dalla musica country che i suoi genitori ascoltano alla radio in quei viaggi in macchina fra una cittadina e l'altra alla ricerca di un impiego. Darling, will you marry me? I ask a maiden fair. I turned my back upon her. When I looked, she wasn't there. She left me standing, standing on the mountain. She left me standing way up there. Se è vero che ai coniugi Presley piace tanto il country, È anche vero che uno dei punti di contatto più immediati fra le famiglie povere e il mondo della musica in America è sempre stata la Chiesa, in particolare la Chiesa evangelica. I Presley sono ferventi sostenitori, partecipano sempre alle assemblee e il giovane Elvis trova uno spazio per fare quello che è un suo piccolo esordio. Già a 10 anni si esibisce di fronte a un pubblico piuttosto numeroso in una di queste assemblee, lasciando tutti senza fiato e fra l'altro vincendo il contest che una radio locale aveva improvvisato. Ecco, contest non per bambini, ci tengo a precisare. L'anno dopo però arriva l'evento che gli cambia la vita. Elvis sta chiedendo ai genitori con insistenza una bicicletta, come tutti i bambini di 11 o 12 anni per il suo compleanno, ma la madre Gladys non se lo può permettere. Solo che vede una chitarra in offerta a $12 nella vetrina di un negozio e da brava madre convince il figlio che quello è il regalo che lui ha sempre voluto. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Grazie, grazie mamma Gladys per aver comprato ad Elvis una chitarra. Quelle 6 corde diventano un'estensione del corpo del futuro re. Autodidatta, non studia, non imparerà mai a leggere la musica, ma come sente un brano alla radio, prende la sua chitarra e lo riproduce, se non alla perfezione, con un animo incredibile. Eppure gli anni del liceo non sono facili. La famiglia si sposta a Memphis alla ricerca di una fortuna che non troverà, ed Elvis cresce come un povero ragazzo emarginato. Emarginato e spesso anche bullizzato dagli stessi compagni del liceo. Ma perché veniva emarginato e bullizzato? Solo per il fatto d'essere povero? Beh, in parte sì, sapete che il calvinismo americano non è mai stato lieve con chi ha meno fortuna. Un'altra questione è che non solo viveva in un quartiere nero, ma era anche molto amico dei neri. Si fermava a parlare con i bluesmen, li ascoltava suonare, gli piaceva quella cultura. E la cosa al tempo, nei gruppi di bianchi, non era affatto sdoganata. E poi, naturalmente, per il suo stile. Quale stile? Quello con cui già lo conoscete. Quello delle foto più famose. Perché lo stile di Elvis Presley non è una trovata pubblicitaria. Non nasce neanche dopo la fama, ma ben prima che incidesse la sua primissima canzone. Già al liceo, Elvis girava con le sue basette lunghe, con i pantaloni neri, giacca di pelle e maglietta bianca, e con il suo immancabile ciuffo gelatinato. Nel frattempo continua però ad esibirsi in maniera amatoriale, così, quando può e dove può, ma è sempre un successo. Quel ragazzo alto, timido, un po' malinconico, con lo sguardo di ghiaccio, sul palco si trasforma e inizia ad accorgersi anche lui stesso del proprio talento. La prima volta, racconta, ad un talent show di studenti organizzato dalla scuola. Sale sul palco, suona e canta in maniera nervosa, contratta, spenta, eppure alla fine è un tripudio. Di applausi, sì, ma anche di persone che lo fermano per fargli complimenti, stringergli la mano, in un ambiente, quello della scuola, in cui non è che si fosse fatto tanti amici. Beh, della scuola poi non c'è molto altro da dire. Nel 1953 si diploma ed inizia a lavorare, cosa in realtà fondamentale, perché innanzitutto allenta un pochino il morso della fame che attanagliava la famiglia. Si mette a lavorare in un piccolo negozio di elettronica, fa il commesso, niente di che, ma gli consente di avere ogni tanto qualche dollaro in tasca. E in una di queste giornate fortunate nota la sede di una piccola etichetta discografica, si chiama Sun Records. E soprattutto nota il cartello. Offerta. Un demo, $4. Effettivamente di lì a poco è il compleanno della madre, la persona più importante della sua esistenza in quel momento, e forse anche in seguito. Che regalo migliore di una bella canzone cantata proprio da suo figlio. E allora è deciso. Elvis prende i $4 che ha giusto in tasca, bussa ed entra, senza minimamente sospettare di stare iniziando una rivoluzione. Inciderà 2 brani, That's When Your Heartache Begins di Fred Fisher e My Happiness di di Connie Francis. Quel provino ce lo abbiamo ancora.
Evening shadows make me blue, when each weary day is through, how I long to be with you, my happiness.
E così, casualmente, passeggiando per la strada, il 18 luglio 1953, Elvis Presley fa la sua prima incisione discografica. L'etichetta è molto piccola, si chiama Sun Records, è ricavata in un garage. E il proprietario, Sam Phillips, nome di cui vi suggerisco di prendere nota se amate la storia del rock, non è presente. È però presente la sua segretaria, Marion Kisker, che prenderà una nota. Bravo questo! Mesi dopo, il proprietario Sam Phillips sta cercando una nuova voce. La Sun Records è piccola, a malapena va avanti, ed ha un pubblico principalmente nero. Sam Phillips vorrebbe aprirsi anche al pubblico bianco, ma non può perdere quel poco supporto che ha. Sta lì e ascolta provini su provini, impazzendo. Mi servirebbe un bianco che canta come un nero. Questa osservazione arriva alla segretaria che sta lavorando là vicino. Marion guarda Sam e gli dice: devo avere da qualche parte un vecchio provino di questo ragazzo con un ciuffo strano che è venuto. Potrebbe essere proprio quello che fa al caso tuo. Ritrovano il provino, Sam Phillips lo ascolta. Ed è amore a prima vista. Fra l'altro anche successo per la Sun Records, che di lì a poco, lanciando Elvis Presley, diventerà la prima etichetta dell'underground americano.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat!
Sam Phillips richiama dunque il commesso del negozio di elettronica che risponde al nome di Elvis Aaron e gli dice: sei bravo ragazzo, dammi 2 o 3 settimane il tempo di trovare un po' di musicisti e che ne dici di tornare qui alla Sun Records a incidermi qualcos'altro? Beh, Elvis è entusiasta e Sam Phillips di parola. Troverà i musicisti e lo richiamerà infatti poche settimane dopo. Elvis arriverà al garage della Sun Records, entrerà in sala di incisione e troverà 4 artisti pronti a seguirlo lì per lui. Sembra tutto perfetto, ma il provino non andrà come previsto. La prima cosa che fanno i musicisti è avvicinarsi al futuro re e consegnargli degli spartiti di alcuni brani che avevano preparato. Elvis li prende in mano, li guarda e poi gli dice: ma che ci devo fare con questa roba? Ma perché non leggi la musica? Assolutamente no. E già i musicisti iniziano a vacillare. Va bene, se non si possono leggere gli spartiti, allora improvvisiamo. E su, partono con escursioni musicali su e giù, per la scala maggiore, poi la scala minore, qualcosa di jazz, qualcosa di blues. Ma niente, Elvis fatica, non riesce a stargli appresso. Sarà la tensione, sarà più probabilmente il fatto che fino allora non aveva mai suonato con nessun altro, sempre solo lui e la sua chitarra. Il tutto va malissimo. Con la scusa di una pausa dopo mezz'ora, i musicisti escono dalla sala di incisione per andare al di là del vetro da St. Phillips. Ma chi ci hai portato? Ma chi è questo disperato? Mentre discutono sul fatto che valga o meno la pena rientrare in sala e ritentare, sentono dalle casse dello studio la voce di Elvis. Si è alzato, ha preso in mano una chitarra e si è avvicinato al microfono. Ragazzi, la conoscete questa?
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. It's all right, mama, anyway, do. Well, mama, she done told me.
Sam Phillips zittisce i musicisti, preme il pulsantino del talkback per comunicare con la sala prove e urla: non la conosco, non so che sia, ma io di questo ti prometto farò un disco. E anche questa volta sarà di parola. Occorre però, per capire l'impatto della musica futura di Elvis in America, fare un piccolo passo indietro. Cosa sono gli Stati Uniti degli anni 50? Beh, a parte il boom economico del dopoguerra, sono un luogo in cui la segregazione fra neri e bianchi non è forte, è pressoché totale. Tanto che naturalmente sapete che sono anche gli anni delle lotte di Martin Luther King. Nella musica esistevano non solo band di bianchi o di neri, ma radio separate. Radio che passano musica di bianchi, radio che passano musiche di neri. Le classifiche erano separate. La classifica country era riservata agli artisti bianchi, la classifica soul, gospel, R&B era riservata agli artisti neri. E così, quando iniziano ad arrivare nelle radio locali i brani di Elvis Presley, iniziano anche a arrivare le telefonate. Quali telefonate? Beh, di un sacco di persone che curiosamente chiamano le radio nere chiedendo chi è questo nero che canta come un bianco e chiamano le radio bianche chiedendo ma chi è questo bianco che canta come un nero? Improvvisamente, in testa a tutte e due le classifiche delle radio locali ci sta lo stesso artista. Ma chi è questo Elvis Presley? L'America sta cambiando e si vede nelle reazioni alle prime esibizioni, i primi piccoli tour di Elvis Presley. Se ne accorge Elvis stesso? Eh sì, perché se suona davanti a persone che hanno più di 30 anni, non riceve altro che fischi ed insulti. Ma se suona davanti a giovani, che hanno 25, 20 o anche meno, non ci sono solo applausi e tripudi, ma anche le prime scene di vera e propria isteria collettiva. Le ragazzine che cercano di salire sul palco a spogliarlo non sono un fenomeno della fine degli anni 50 e nemmeno dell'ultimo periodo degli anni 70, sono un fenomeno dai primissimi concerti di Elvis. E se non ci credete, abbiamo i video. La musica arriva come una grandissima bomba, la Sun Records incassa e inizia ad acquisire nuovi musicisti, Carl Perkins, tanto per dirne uno, Johnny Cash, tanto per dirne un altro, Roy Orbison, persino Jerry Lee Lewis. E pensate che un giorno fortunato alla Sun Records si incontrano Perkins, Cash, Lewis e Presley, tutti insieme, e fra l'altro per caso iniziano a gemmare. Il buon Sam Phillips è una volpe e preme il pulsantino del rec regalandoci questa perla. The Million Dollar Quartet, il quartetto da un milione di dollari, è con questo accattivante nome commerciale che Sam Phillips, la volpe, pubblica la jam session dei quattro grandi del rock and roll. Ma i mezzi della Sun Records, nonostante i proventi, restano limitati. I tour sono locali e anche le radio che passano i brani di Elvis sono per lo più radio locali. Per il salto definitivo c'è bisogno di un'altra cosa, una tecnologia che è appena arrivata nei saloni degli americani e che qualcuno è pronto a scommettere di lì a pochi anni sarà in ogni casa americana. Naturalmente la televisione. E a fare questa scommessa è il colonnello Tom Parker, che conosce Elvis durante uno dei suoi tour locali. Tom Parker non è un colonnello, è un impresario circense, immigrato irregolare olandese cacciato anni prima dall'esercito per diserzione. Eppure è il primo che guarda Elvis e pensa decisamente più in grande. Questo lo farò arrivare in televisione. Scioccherò l'America intera. Il rapporto fra i due non è un gran bel rapporto. Ricorderà il colonnello, quando lo conobbi possedeva milioni di talento. Adesso ha solo milioni di dollari. Insomma, Tom Parker aveva incontrato la sua gallina dalle uova d'oro.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Il colonnello Tom Parker ha dei piani in grande per il suo assistito ed inizia subito a metterli in piedi, già nel 1956. Infatti, fa trasferire Elvis dalla piccola Sun Records alla Major RCA, o RCA come la chiamiamo noi in Italia, per una cifra allora veramente mostruosa. L'etichetta paga $40,000 dell'epoca in anticipo solo per avere i diritti per registrare il nuovo disco di Elvis. Peccato che di questi $40,000 Elvis ne veda solamente 5, gli altri 35 in tasca al colonnello. È vero che il primo disco, omonimo Elvis Presley, è non solo un successo, ma anche una sorta di nuovo paradigma del rock. Pensate anche solo alla foto di copertina, famosissima, questo ragazzo che urla come un indemoniato mentre suona la chitarra. Ecco, non era una cosa comune, era un'immagine che a quel tempo arrivava con una grandissima forza. Gli Stati Uniti, repubblicani fin dalla nascita, iniziano a riconoscere che forse sta nascendo il loro primo re. Pensate a un ragazzo degli Stati Uniti in quegli anni, un ragazzo magari di 18 anni, accende la radio, una radio bianca, e sente cose come Mr. Sandman, sente cose come Tears on My Pillow, e poi, a un certo punto... È proprio il 1956 l'anno in cui il fenomeno Elvis investe l'America e ne scuote le fondamenta. Tramite il mezzo televisivo, le esibizioni del re entrano nel salotto di ogni americano a gamba tesa. E se i ragazzi trovano un nuovo idolo, nonché una nuova potente modalità di espressione, è chiaro che per tutti i movimenti conservatori, i movimenti religiosi, i movimenti dei genitori, insomma tutta quella fetta di puritanesimo così profondamente radicata nella società statunitense, diventa immediatamente il pericolo pubblico numero uno. E sebbene il mezzo televisivo non venga usato da Elvis solamente per il successo, ma anche ad esempio per invitare le persone alla vaccinazione contro la poliomielite, portando milioni di giovani a vaccinarsi, quando deve andare in grandi trasmissioni come Led Sullivan Show, si decide di censurarlo e riprenderlo dalla cintola in su in modo che quei movimenti osceni di bacino non devino le menti delle giovani ragazze. Ha funzionato? Chiedetelo a Janis Joplin, che vedendo quello show se ne innamora. Il successo del giovane Elvis sembra inarrestabile, è un'onda di piena che travolge tutto ciò che incontra, generando un mito enorme. Nel 1957 Elvis è già il re e lui sembra anche viverla piuttosto bene. È giovane, ha tanta energia, ha tanto da dare e forse non si è ancora accorto di quanto è grande il mondo in cui lo stanno infilando. Il successo sarà inarrestabile, ma sappiamo che ci sono solamente due cose a cui non si scappa negli Stati Uniti, chiunque tu sia. La prima è il pagamento delle tasse. La seconda, se sia nel 1958, è la leva militare. Nel 1958 la leva funziona ancora a sorteggio, ma se esce il tuo nome, non importa quale sia il tuo cognome, parti, in questo caso direzione Germania Ovest. Gli tagliano i capelli, lo mettono in divisa e per i prossimi due anni niente tour, niente fan, niente registrazioni, niente palco. Non combatterà mai, ma qualcosa in questi due anni lo cambierà profondamente. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas or any old time. I got those hot toot Cosa accade nella testa di Elvis Presley fra il 1958 e il 1960? Naturalmente non ci è dato saperlo. Che l'esperienza militare abbia un trauma intrinseco ad essa associato? Forse l'essere comunque famoso e riconoscibile con la stessa divisa e gli stessi capelli di tutti gli altri? Forse che nel 1958 riceve la notizia della morte della persona che più lo capiva intimamente dal di dentro, la madre Gladys. Gli danno 3 giorni di licenza, un saluto veloce, funerale e si torna in Germania. Quel che ci è dato sapere è che nel 1960 Elvis torna in America. Ma se sul palco è rimasto brillante, esuberante come sempre, in privato le poche persone che riescono a entrarci in contatto ce lo descrivono come totalmente cambiato. Si vede esteticamente già dallo stile, il ciuffo è un po' più basso, meno evidente, i vestiti più sobri e anche musicalmente si sposta dal rock alle ballate, a sonorità più morbide, più dolci. Inoltre finisce per chiudersi in una sorta di prigione dorata, la sua enorme villa di Memphis, Graceland, comprata con i proventi del primo disco. Graceland diventa una sorta di barriera fra dentro e fuori, fra ciò che è pubblico e ciò che è privato. È una barriera non solo in senso metaforico, ma spesso anche in senso fisico, perché fuori dalla villa ogni giorno si accampano centinaia di fan sperando di poter scorgere attraverso le siepi un pezzettino della pelle del re. Inoltre, finisce per circondarsi di una sorta di corte dei miracoli, che verrà poi chiamata anni dopo Memphis Mafia. Una mafia metaforica. Persone che giravano intorno al re semplicemente per cercare di ottenere qualcosa, di mangiare una fetta o almeno di intingere il dito nella torta. Avere troppi amici è come non averne nessuno. Alla fine nessuno vuole veramente essere il portatore dell'anello, perché è proprio questo che comporta. Essere circondati di persone che più che guardarti negli occhi e cercare di capirti, guardano l'anello del potere che hai appeso al collo. È quello che avviene ad Elvis negli anni 60, che trascorrono lenti e tristi. Forse anche appesantito da una concorrenza musicale che lo ha imitato in tutto, Elvis smette di esibirsi, continuando solo a recitare in quei brutti film di seconda categoria che il colonnello Tom Parker propone per continuare ad incassare assegni. La carriera sembra un punto morto e il personaggio sembra star calando nell'oblio. Ma invece, il 1968 si rivela improvvisamente un anno di svolta. Sì, perché nel 67 un po' di cose accadono. Innanzitutto si stufa della carriera cinematografica. Lui ci aveva veramente sperato, ma capisce che con Tom Parker un film bello non si farà mai, anche perché se ci prova il colonnello chiede una quantità di soldi imbarazzante. Secondo poi si sposa con Priscilla, l'amore della sua vita, forse l'unica relazione che era riuscito a coltivare fra grandi alti e grandi bassi per tutti gli anni 60, e per un attimo, anche grazie alla nascita della figlia, trova un po' di stabilità, un po' di felicità, un po' di affetto sincero e una nuova linfa. Elvis decide che tornerà sulle scene, che tornerà alla grande e soprattutto che lo farà a modo suo. Sì, perché questa volta deciderà lui cosa cantare, come cantarlo, quando cantarlo, se cantarlo, come arrangiarlo, persino come vestirsi. Lo comunica a Tom Park, che non essendo uno sciocco, decide saggiamente di lasciarlo fare. Start feeling like Still Listen Elvis? Sì, ancora lo ascoltiamo e con un enorme piacere, perché il 68 Comeback Special non è solo un concerto, è una sorta di grande varietà in cui condensa tutta la sua vita artistica e soprattutto in cui tira fuori delle esibizioni, forse tra le più belle della sua esistenza. The King is back. Il re è tornato, ed è tornato alla grande, sui televisori di tutta America. Gli anni fra il 1968 e il 1971 sono caratterizzati non solo da un'intensa, ma da una meravigliosa attività artistica. Sono oltretutto gli anni in cui la cifra della bizzarria dei comportamenti, nonché del vestiario del re sul palco e nelle sue esibizioni, inizia ad impennarsi. Non so se avete presente le tutine bianche attillate e glitterate e le mosse di karate. Ecco, l'America è felice di riabbracciare un re che aveva creduto perduto. Il colonnello Parker non si fa sfuggire il momento e inizia a ragionare. Bene, abbiamo fatto il 40% di share sulle TV di tutta America. Come si fa a fare un passo in più? Come si fa a sfruttare questo momento di rilancio per portarlo ancora più su? Ecco l'idea. Non bisogna fare il 40% di share nelle televisioni americane. Bisogna farlo in tutto il mondo. Come? Organizzando nel 1970 un concerto pazzesco, Aloha from Hawaii, in cui Elvis suonerà nell'arcipelago di isole statunitensi e verrà mandato via satellite in diretta in tutto il mondo.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course.
È buffo come nel momento di apoteosi Elvis decida di cantare un brano il cui incipit è "And now the end is near", e adesso la fine è vicina, perché da qui a un anno e mezzo, questo improvviso periodo che sembrerebbe felicissimo finirà per andare a rotoli per varie componenti. Un po' ci si mette la salute, un glaucoma che gli limita fortemente la vista, e stare sul palco con le luci da concerto non è un qualcosa di semplice, ma è naturalmente sul piano umano, intimo, privato, che le cose iniziano ad andare veramente male. E il primo a farne le spese è il suo matrimonio con Priscilla, che termina nonostante i due profondamente, intimamente si amino ancora. Ma Priscilla è stanca, non ce la fa più. È faticoso vivere accanto al portatore dell'anello. E i tradimenti continui non aiutano. Divorzia da Priscilla, ma non può divorziare da se stesso, e non riesce a divorziare da quell'orrenda corte che si era incancrenita attorno a lui. Una corte di persone affatto pronte a soccorrerlo. Anzi, come si accorgono che il re annaspa, che il re si rabbuia, si chiude in se stesso, e anche che inizia a masticare anfetamine come fossero mentine, non solo non lo aiutano, non solo lo abbandonano, ma lo diffamano, con una biografia chiamata Elvis, What Happened, Elvis, cosa ti è successo, che racconta il peggio del re. nonostante 3 anni di pieno successo, nonostante una marea di favori distribuiti a destra e manca, nonostante le migliaia di persone che ogni mese si affollavano davanti a lui, Elvis resta il portatore dell'anello, portatore di un potere troppo grande per un essere umano solo. E si scopre, per la seconda volta nella sua vita, terribilmente, tremendamente, incommensurabilmente solo. È una nozione tanto banale quanto vera, quella che dopo l'acme, lo zenith, il picco, inizia una discesa. Per Elvis l'acme è stato l'Aloha from Hawaii del 1970 e da lì 7 dolorosi anni di discesa. Sono gli anni delle stramberie più eclatanti, delle spese folli, delle auto regalate non solo ad amanti e amici ma anche a perfetti sconosciuti, dei vestiti così appariscenti che Luigi XIV di Francia li avrebbe reputati decisamente troppo pacchiani per la sua corte. Sono gli anni in cui si fa ricevere dal presidente Nixon regalandogli una pistola e facendosi in cambio nominare agente narcotici dell'FBI. Perché? Perché lui è il re. Perché lui ha l'anello. Perché lui può. A differenza di Frodo, quando Elvis cade non ha nessun Sanvise Genji pronto ad allungare la mano per afferrarlo. Le follie, le stramberie erano un mezzo molto più difensivo che commerciale. Davano questa immagine plastica, dorata e un po' folle del personaggio Elvis Presley, probabilmente per mascherare che l'uomo Elvis Presley, dentro, soffriva come un cane. Ma l'attività artistica, si badi bene, non si ferma. Fra il 72 e il 77 Elvis è ancora pienamente sulla cresta dell'onda. Fa una media di un concerto ogni 5 giorni per anni. Un ritmo già tosto per un ragazzino. Figuriamoci per una persona che si avvicina ai 40 anni, che ha un evidente problema di depressione e che già consuma un grammo e mezzo di anfetamine al giorno. Ecco, le anfetamine da un grammo e mezzo arrivano a 3, 4, 5, 7 per tentare di reggere i ritmi incessanti. Solo che le anfetamine non fanno dormire. E quindi? Beh, quindi la sera si controbilancia. Via coi barbiturici. Al di là delle leggende voyeuristiche sui leggendari cheeseburger, se Elvis negli anni 70 ingrassa a vista d'occhio, probabilmente la colpa è più dei farmaci. Ma se le persone lo abbandonano, la passione per la musica, quella no, non lo abbandonerà mai. Persino quel 16 agosto 1977, in quella lunga, lunghissima notte in cui non riusciva ad andare a dormire, aveva provato fino alle 4:30 di mattina a stancarsi curando maniacalmente, nota per nota, gli arrangiamenti per un'esibizione che avrebbe dovuto portare sul palco il giorno seguente. Ma niente, non funziona, il sonno non vuole arrivare e quando il sonno non arriva nella vita di Elvis, arrivano gli ipnotici. Una prima massiccia dose di barbiturici se l'era già fatta alle 11, una seconda all'1 poco prima di mettersi al pianoforte. Suona 4 ore fino alle 5 del mattino, ma il sonno non vuole arrivare e allora via con la terza dose. Prova a leggere, a mangiare, a rigirarsi nel letto, non funziona niente. Alle 9 si arrende e inizia la giornata. Si alza e si ritira al bagno. Lì sente un accenno di sonno e decide di prendere un'ultima massiccia dose. Magari dormo la mattina e il pomeriggio mi alzo per andare a suonare. Purtroppo non si alzerà più. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be
If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Molte persone si rifiutarono di credere che un uomo di quella levatura, che il loro idolo, il loro eroe, potesse essere morto in una maniera così banale. Da qui che si dipanano le più svariate teorie complottiste, che ruotano però tutte attorno a un fulcro comune. Elvis avrebbe inscenato la propria morte per sfuggire a un successo che ormai lo stava schiacciando. La verità è che è difficile capire qual è il punto in cui l'uomo, Elvis, si è spezzato. Il punto in cui si è reso conto che la sua solitudine era destinata a rimanere tale. Che sia stato l'inizio degli anni 60 con la Memphis Mafia, che sia stato il grande, troppo esasperato successo degli anni 70 dopo la Loa e dopo il Comeback Special. Un'opinione diversa l'aveva John Lennon. L'ex Fab Four non aveva mai nascosto una profonda venerazione per il cantante di Memphis. Nonostante fosse in Giappone, quando venne raggiunto dalla notizia della morte del suo idolo, la stampa locale ed internazionale lo riempirà di messaggi e telegrammi per avere in commento. Aspetterà però il ritorno a New York per pronunciare la sua famosa frase. Quando Elvis morì? Beh, quando è entrato nell'esercito. Ecco quando lo uccisero. Ecco quando lo castrarono. Il resto è stata semplicemente una vita da zombie.